On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi in sommario abbiamo qualche racconto merito a un paio di luoghi che andremo a conoscere con i viaggi targati Radio Popolare.
Ariseo, passi lenti in Piazza Samugheo, non rinauta miseo va tu Deo, oh Ariseo, a Samugheo, satradì, te sicuro proprio satradì. Fiesta pieno rises fatta pi, o satra di, se sfatta pi, te uscio. Ita este ti o mai moi non i tu nao, se stui, chi mas visto e non mas manco fragao, Ariseo.
Incredibile cover beatlesiana in lingua sarda che abbiamo ancora in sottofondo ci fa intuire che il primo viaggio di cui vi parliamo oggi è quello in Sardegna dal 2 al 10 agosto, quindi la classica vacanza estiva. Possono farla anche gli insegnanti che si lamentano spesso che facciamo viaggi quando loro non possono. Dal 2 al 10 di agosto possono farlo, è un classico tra i viaggi targati Radio Popolare. E come di consuetudine, quando noi si va in Sardegna, il viaggio è targato Mariposas de Sardinia. Cosa vuol dire? Cosa garantisce questo marchio? Lo chiediamo a una delle Mariposas, a Silvia, che è collegata con noi telefonicamente. Bentornata sulle nostre frequenze, Silvia.
Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti e a tutte.
Chi sono le Mariposas? Spieghiamo per chi è... non vi conosce.
Ok,
noi no, non allora... ci, mi ero messo dentro anch'io ormai.
Esatto, perché tu ormai sei il nostro bombo, visto che noi siamo tutte donne, siamo sempre ben contenti di avere dei piccoli bombi tra noi. Allora, noi siamo andate da un'associazione nel 2015 e poi nel 2021, quindi in pieno Covid praticamente, ci siamo trasformati in una cooperativa di impresa di itinerari di turismo sociale, sostenibile e responsabile. Quindi ci occupiamo di accompagnare i nostri viaggiatori e le nostre viaggiatrici a conoscere la Sardegna a stretto contatto con quelle che sono le realtà locali, imprenditoriali, ma anche associative, anche di persone che hanno scelto poi di tornare o di vivere in Sardegna e di aprire anche delle imprese innovative, però seguendo quelle che sono anche diciamo le peculiarità della realtà locale. E poi in ogni posto insomma, che visitiamo ovviamente scegliamo anche le guide locali, quindi non ci sostituiamo a quelle che sono le persone che raccontano il territorio.
Come tutti i nostri viaggi, ovviamente sono viaggi lontani dall'overtourism e anche in questo caso quella che si incontra è una Sardegna fuori dalle cartoline che siamo tutti abituati a vedere. Nello specifico, il viaggio di quest'anno ha sempre come nume tutelare un festival, una rassegna musicale, che è una rassegna che viaggia su sonorità estremamente variegate, poi spenderemo due parole anche su questo, mentre invece per quanto riguarda il viaggio in senso stretto possiamo dividerlo in due grandi capitoli.
Sì, quest'anno si ritorna insomma a un festival un po' più itinerante, infatti anche nella locandina c'è scritto Domo Festival, Festival in Movimento, perché il festival nasce proprio per arrivare anche nelle aree più marginali, insomma nelle aree interne, in anche paesini molto piccoli, e quindi oltre alla penisola del Sinis dove staremo i primi 6 giorni, perché ovviamente siamo in agosto e quindi anche il mare, insomma, è una grande risorsa, oltre che una grande bellezza. Poi ci sposteremo nella Marmilla, che un po' è casa nostra, quindi nelle dolci colline, sempre dell'Oristanese, a 40 minuti dal mare, però insomma nella parte più interna, quella che nasce da un antico vulcano spento che oggi è un monte e poi ha dato origine, insomma, alla peculiarità di questo territorio. E
Ti
anche nel
riferisci
mare,
al Monte Arci?
esatto, il Monte Arci che tu conosci, dove abbiamo camminato insomma nei suoi sentieri, anche quest'anno riandremo nei suoi sentieri, poi visiteremo ovviamente la Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, il Nuraghe Cucurada, e quest'anno abbiamo introdotto anche un piccolo laboratorio e ogni viaggiatore e viaggiatrice potrà portarsi a casa il proprio bronzetto nuragico fatto con materiali di riciclo.
Questo per quanto riguarda l'entroterra, il mare ovviamente non può non essere parte di questo viaggio e direi che come sempre la perla è la visita a un'isoletta che ha una storia molto particolare che vi racconteremo dopo esserci ascoltato un brano musicale che per certi versi ci mette già con i piedi a mollo.
Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, oh, tengo il ritmo, prendo un caffè, non lo so, questa notte partito da Bologna con le luci della sera, ma forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo, oh, questa notte mi porta via, Ale, questa vita mi porta via, mi porta. Qui sul molo a parlare all'infinito le ragazze che sghignano e mi fanno sentire solo, non sì, ma cosa son venuto a fare, ho già un sonno d'amore. Camerieri un altro caffè per piacere.
La bandiera indipendentista rossa e nera della Repubblica di Maluentu è stata ammainata nel febbraio del 2009. Nell'estate 2008, sull'isola di Mal di Ventre, così le cartine geografiche traducono maldestramente dal sardo Maluentu, che invece è vento cattivo, ha smesso di sventolare sull'isolotto poche miglia al largo della costa di Oristano per decisione del Tribunale di Oristano, che ha disposto il sequestro degli 8 ettari di roccia e macchia mediterranea. Questo isolotto ha numerosi motivi per essere considerato unico nel suo genere. Punto 1. Sono numerose le testimonianze archeologiche, sia terrestre che marine. Infatti, lungo i fondali prospicienti all'isola, a pochi metri di profondità, si possono ammirare decine di relitti di imbarcazioni di tutte le epoche. In superficie vi sono altre testimonianze archeologiche, come un nuraghe complesso, perché è costituito da due torri unite da due cortine murarie rettilinee che inglobano due roccioni che fuoriescono dal terreno, e poi una domus romana, delle significative tracce di costruzione di ciò che poteva essere un piccolo monastero. Altro elemento di interesse sono le piante e gli animali presenti nell'isola. Il censimento è lunghissimo: gabbiani reali, cormorani, lucertole di mal di ventre, che è unica nel suo genere, i piccoli topi di campagna, i conigli, le tartarughe terrestri, il gabbiano corso. Stessa opulenza per le specie botaniche: aglio delle isole, la palma nana, le varie tipologie di salicornia, le filliree, le tamerici, i funghi di Malta e tante altre specie vegetali, per non parlare della flora e fauna marina. Pensate che sino alla fine dell'Ottocento stazionavano su quest'isola anche le foche monache. Persino il generale La Marmora, tra una battaglia e una repressione di moti popolari, trovò il tempo di raccontarlo in alcuni suoi scritti. Altro motivo di interesse di quest'isola è dato dal fatto che tutte le bellissime spiagge del Sinis, come Isarutas, Mariermi, Maimoni, tutte spiagge che visiteremo durante il nostro viaggio in Sardegna, ecco, tutte queste spiagge sono state formate dal quarzo proveniente dall'isola di Maluentu. Infatti il granito, che è ricco di quarzo, costituisce il 95% dell'isola e nei millenni si è lentamente sgretolato per essere trasportato lungo i fondali dalle forti correnti di maestrale sulla riva opposta, il Sinis per l'appunto. L'isolotto di Maluentu è ricco anche di storie e leggende, a partire dai racconti dei pastori del Montiferru e del centro della Sardegna, che portavano le greggi sull'isola per la transumanza, e delle atipiche relazioni anche non verbali poste in essere tra pastori e pescatori di cabras, che periodicamente si incontravano scambiando i loro prodotti nell'ambito di regole consuetudinarie e accordi di antica origine. Oppure i racconti dei naufraghi di tante imbarcazioni che hanno trovato rifugio su questo piccolo lembo di terra, strappato al forte vento di Maestro. Senza dimenticare anche la deportazione di centinaia di abitanti dell'Oristanese che vennero rapiti dai Mori soprattutto fra il XV e XVI secolo e che durante le fasi del riscatto vennero lasciati sull'isola per mesi senza alcun genere di conforto. Ma torniamo all'estate del 2008 e alla citata dichiarazione di indipendenza. Protagonista di questa epopea fu l'indipendentista Dottore Meloni, nato nel 1943, terralbese di adozione, ma soprattutto orgogliosamente sardo. Dottore Meloni era finito in galera in precedenza. Era stato ospitato nel carcere locale nel mese di dicembre dell'81. L'accusa era di aver progettato una sorta di colpo di Stato per liberare la Sardegna dall'oppressione dello Stato italiano, contando sul sostegno della Libia di Gheddafi. E questo gli costò 9 anni di carcere e la cancellazione perpetua del diritto di voto. Scontata la condanna, tornò al suo lavoro di autotrasportatore e commerciante. Arrivato all'età della pensione, ha ripreso la sua battaglia per l'indipendenza della Sardegna, escludendo però stavolta ogni ricorso alla violenza e alle armi. Nell'estate del 2008 finisce sui giornali di tutto il mondo con l'occupazione pacifica dell'isola di Mal di Ventre, allora come oggi totalmente disabitata, e con la proclamazione della Repubblica Indipendentista di Maluentu. Con lui alcuni indipendentisti si insediarono sull'isola, rivendicandone la proprietà dei terreni per uso capione e innalzando bandiere indipendentiste. Durante questo periodo gli occupanti crearono un proprio governo, emisero banconote locali e chiesero il riconoscimento internazionale all'ONU. Lo Stato rispose a questa iniziativa riprendendosi l'isola con un imponente schieramento di forze dell'ordine, ma contestando al Meloni soltanto reati di natura ambientale. La decisione del Tribunale venne motivata con la necessità di evitare che il protrarsi dell'occupazione producesse danni irreparabili al delicato ambiente naturale dell'isola. Meloni replicò promuovendo il movimento politico Paris e un referendum consultivo sull'indipendenza della Sardegna dall'Italia, che sarà poi bocciato dalla regione. Ma in sostanza era il modello che ispirò il referendum sull'autonomia che Veneto e Lombardia prepararono proprio in quei mesi. Il 18 agosto del 2012 la Guardia di Finanza lo arrestò con l'accusa di evasione fiscale. E il 6 luglio del 2017 Salvatore Meloni morì. Morì in carcere a Cagliari dopo quasi due mesi di sciopero della fame cominciato durante la sua detenzione. Alla fine di giugno era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Le istituzioni carcerarie erano state messe al corrente dall'avvocato del Meloni delle sue precarie condizioni di salute. Trasferito in ospedale troppo tardi, dopo due giorni di coma è morto. Nella sua cella è stata recuperata la biografia di Bobby Sands, il militante dell'IRA irlandese che nel 1981, insieme ad altri prigionieri politici, si è lasciato morire di fame e di sete nel carcere di Meath dopo 66 giorni di digiuno.
It's an old free we sailed out to sea, heading out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, we were marked by the fetters we carry. In our rusting iron chains, we cried for wings, for gold women we left in sorrow. As the mainsails unfurled, the curses we hurled at the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, bid farewell to the soil, as down below decks we were lying. Oh, Doherty scream, woken out of a dream by a vision of Bold Robert dying.
In sottofondo abbiamo una canzone di Dan McCabe, una canzone dedicata a Bobby Sands, Back Home in Derry è il titolo della canzone. E Derry è una delle città dell'Irlanda del Nord, meta del viaggio in Irlanda del Nord organizzato da Radio Popolare dal 9 al 14 giugno. Anche questo sta diventando un viaggio classico come quello in Sardegna, nel senso che è già un po' di anni che lo facciamo. Derry e tutta la storia dei Trouble raccontata da un militante dell'IRA, un ex militante dell'IRA. Il fascino di questa piccola città e poi un viaggio lungo la costa atlantica sino a raggiungere Belfast. A Belfast si incontreranno più situazioni, più quartieri, numerosi pub e ovviamente si andranno a vedere anche i celeberrimi Murales di Belfast. Ci sono tanti muri a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, una città nata attorno alle industrie di lino e tabacco. Ci sono quelli di cemento e acciaio che dividono i quartieri cattolici da quelli protestanti, circa 40 nella sola capitale, quasi 90 nelle sei contee dell'Irlanda del Nord. E poi ci sono i muri invisibili alimentati da decenni di guerra civile e odio tra le due comunità. I secondi stanno lentamente e inesorabilmente crollando, anche se i Trouble, il conflitto nordirlandese che ha insanguinato le contee nordirlandesi e non solo, i 3.000 morti di questo conflitto, pesano ancora sulle comunità. Del resto, dalla fine degli anni 60 fino alla pace siglata nel 1998, gli scontri fra cattolici e protestanti, fra gruppi paramilitari dell'una e dell'altra parte, e fra l'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, e i militari britannici, sono stati violenti e quotidiani. I cattolici, storicamente discriminati e vessati, hanno preso le armi per rispondere alla crescente violenza e discriminazione dei gruppi protestanti e unionisti, così chiamati perché affermavano l'appartenenza delle sei contee del Nord al Regno Unito. Come dicevo, sono passati più di 16 anni dal 10 aprile 1998, la data in cui il governo britannico ed irlandese firmarono il famoso Accordo del Venerdì Santo, cercando di mettere una parola finale al processo di pace in Irlanda del Nord. Il simbolo di quell'accordo sono le cosiddette Peace Line, linee di pace. Sono muri, barriere, cancelli, strade interrotte, checkpoint militari e zone di coprifuoco controllate dalla polizia, come se fosse ancora guerra. Tagliano in due i quartieri più caldi di Belfast, Shankill, Ardoin, Short Strand, aree di interfaccia, per utilizzare il termine tecnico con cui vengono definite, localizzate nei punti territoriali con forti connotazioni politiche, etniche e religiose. Le Peace Line regalano la fotografia di una convivenza difficile fra due comunità che continuano ad essere separate, divise, ancora troppo distanti, un sistema sociale profondamente permeato da un meccanismo di segregazione religiosa, la cui natura ideologica è ormai percepita come naturale. Come detto, da una parte i cattolici repubblicani, che si sentono irlandesi e vorrebbero unirsi a Dublino, dall'altra i protestanti unionisti, fedeli alla madre Inghilterra e determinati a restare sotto il comando di Londra. Da una parte e dall'altra dei due fronti, il repubblicano e il lealista, non mancano le ostentazioni di eroi, guerrieri, martiri e miti, celebrati da santuari, cimiteri e soprattutto murales. La maggior concentrazione di murales è in un quartiere della West Belfast. Negli anni di maggiore tensione politica, questo quartiere era un vero e proprio campo di battaglia, diviso da diversi orientamenti religiosi già in epoca vittoriana. Questa zona di abitazioni operaia vide l'espandersi delle tensioni e dell'astio durante i Trouble a causa della Peace Line, creata nel 1970 per separare la parte lealista e protestante del quartiere intorno a Shankill da quella repubblicana e cattolica di Falls Road. West Belfast rimane ancora oggi sicuramente uno dei luoghi più suggestivi della città, e se in passato era considerata una zona a rischio, oggi è possibile visitarla in totale tranquillità. Così, se sino a qualche anno fa il modo migliore per ammirare i murales di Belfast era quello di fare un tour a bordo dei black taxi, prevalentemente per questione di sicurezza, oggi si può tranquillamente decidere di immergersi nell'atmosfera del quartiere ed esplorarlo a piedi, partendo dalla Peace Line. Se invece si desidera rivivere le atmosfere di un tempo, basta lasciarsi guidare dai conducenti dei black taxi, meglio i black taxi collettivi che ovviamente costano meno, e seguire i tour detti anche Bombs and Bullets Tour, oppure Doom and Gloom Tour, ovvero tour delle bombe e dei proiettili o tour del dolore e della morte. Durante il percorso gli autisti vi racconteranno gli aneddoti di ogni tappa e i prezzi variano in base all'itinerario. Ovviamente i murales dei lealisti sono diversi da quelli dei repubblicani. Per esempio, quelli lealisti, a differenza dello stile repubblicano, ricco di simbolismi, si sono da sempre distinti per tratti provocatori e immagini militaresche. Sui muri vengono dipinte insegne paramilitari, immagine di Re Guglielmo III, mano rossa dell'Ulster, pugni chiusi e riferimenti alla battaglia delle Somme, in cui morirono molti soldati dell'Ulster. Tutti elementi tesi a dimostrare il profondo senso di fedeltà alla corona britannica. Non a caso, gli slogan più riprodotti qui sono proprio Quis separabit, chi ci dividerà? Oppure We will maintain our faith and our nationality, conserveremo la nostra fede e la nostra nazionalità. Per quanto riguarda invece quelli repubblicani, va ricordato che i primi sono sorti in città nel periodo dello sciopero della fame, messo in atto dai detenuti politici nella famigerata Maze Prison. Nel corso degli anni le raffigurazioni hanno spaziato da temi politici a questioni di attualità, da eventi storici a leggende irlandesi, ed è solamente dopo l'accordo del Venerdì Santo del 1998 che le tematiche descritte dai murales si sono focalizzate sulla politica interna. I più famosi raffigurano la Fenice che risorge, simbolo dell'Irlanda rinata dalle ceneri dell'insurrezione di Pasqua, e diverse figure politiche e mitologiche irlandese. Oggi, praticamente tutti i murales in onore dell'Ira sono scomparsi, ma il volto di Bobby Sands, l'attivista politico morto in seguito allo sciopero della fame, è sempre lì, con la sua faccia da bambino, con lunghi capelli rossi. A proposito di Bobby Sands, vi consigliamo un libro da mettere in valigia per il nostro viaggio a Belfast. Trattasi di Scritti dal carcere, poesie e prose, a cura di Riccardo Michelucci ed Ennio Terrinoni. Non mi spezzeranno, perché il desiderio di libertà, la libertà del popolo irlandese, è nel mio cuore. Il nostro giorno verrà, finché la mente rimane libera. La vittoria è certa. Alla terza settimana di sciopero della fame, così scriveva dalla prigione il 17 marzo 1981 Robert Gerard Sand, detto Bobby, nato il 9 marzo del 54 a Rathcoole, sobborgo settentrionale di Belfast. La famiglia di Bobby è cattolica nell'Irlanda del Nord, abitata in prevalenza allora da protestanti, eredi di coloni emigrati dalla Gran Bretagna. Una famiglia operaia nella regione a maggiore insediamento industriale dell'isola. Come sempre, la questione non è solamente a carattere religioso, ma altresì economica e sociale, con gravi cascami culturali e discriminatori permanenti. Una casa fredda per i cattolici, come ebbe a definirla il barone unionista e conservatore David Trimble. Così fredda che a 18 anni, nel 72, Sands aderisce al PIRA, Provisional Irish Republican Army, e diviene membro del primo battaglione della Brigata Belfast. Avevo visto troppe case distrutte, padri e figli arrestati, amici ammazzati, troppi gas, sparatorie e sangue nella nostra gente. Ma viene arrestato presto e rimane in carcere fino al 1976. La Provisional è la componente più forte dell'Ira, nonché la più profondamente religiosa e di sinistra. Bobby esce di prigione e torna a vivere in famiglia, a Twinbrook, area sud-occidentale di Belfast, dove la comunità vede in questo ragazzo 22enne già un attivista di riferimento. Bobby matura una coscienza rivoluzionaria, fantastica una repubblica socialista, fa un pupo con Geraldine, stabilisce legami di fede e d'acciaio coi compagni di lotta ed avventura. Neppure un anno dopo, l'auto in cui viaggiavano Bobby e altri quattro militanti viene fermata. A bordo trovano una pistola. Bobby è condannato a 14 anni di detenzione e rinchiuso nel carcere di Long Cache, più esattamente nella parte nuova, i famigerati blocchi H, otto costruzioni a forma di H, edificate appositamente per gli oppositori incalliti della corona britannica. Un inferno per i combattenti costretti alla clausura forzata giorno e notte, al pari della prigione femminile di Armagh per le combattenti. Cammino avanti e indietro per evitare che il freddo mi congeli le ossa, scrisse Bobby. Bobby si fa giornalista, poeta, scrittore. Scrive su pezzi di carta igienica e cartine per sigarette. Quando non scrive, nasconde nel corpo la penna agli aguzzini. Le sue creazioni e corrispondenze escono dalle sbarre sui mezzi incerti che i detenuti sanno prodigiosamente inventare per essere pubblicate dall'organo repubblicano Anfoblacht Republican News, con lo pseudonimo Marcella. E molte di quelle esternazioni dell'anima sono oggi preziosamente incarnate proprio nel volume che vi dicevo. Vi ricordo ancora il titolo: Scritti dal carcere, poesie e prosa, un volume a cura di Riccardo Michelucci ed Enrico Terrinoni, la prefazione di Jerry Adams, l'editore è Pagina 1.
It doesn't seem quite so long ago, the last time that I saw you. But ain't it funny how the memories grow? Seems he always fold around. They try to break you in a living hell, but they couldn't find a way. So they killed you.
Sfumiamo la splendida canzone dedicata a Bobby Sands che abbiamo in sottofondo, e per amor di precisione specifichiamo che lungi da noi volere paragonare due storie completamente diverse, due realtà completamente diverse, come quella dell'indipendentista sardo che vi abbiamo raccontato prima e dalla sua occupazione dell'isola di Maluentu e la storia di Bobby Sands. Ci incuriosiva che nella storia dell'indipendentista sardo finiva con una cella dove era stata trovata una copia del libro di Bobby Sands. Ma torniamo in Sardegna, torniamo da Silvia. Abbiamo parlato del mare, del fascino dell'isola di Maluentu. Silvia, c'è da dire che in questo viaggio, come sempre, ci sono anche una serie di incroci numerosi con persone e realtà che vivono il territorio.
Sì, assolutamente, anche perché il luogo dove saremo noi, che è un agriturismo a Cavras, diciamo un chilometro dal paesino, è immerso praticamente nelle lagune, quindi Cavras è quel territorio della penisola del Sinis, fa parte anche di un'area marina protetta, è un territorio ricco di diversità, le sue lagune fanno parte della convenzione Ramsar, quindi ovviamente non possiamo non conoscere la storia del luogo, anche legata poi a quella che è l'economia del paese, che è la Botarga, che forse insomma tutti e tutte voi conoscete ormai, però appunto è legata molto poi alla storia della pesca del mugine, alla tutela, alla salvaguardia della laguna, e ovviamente poi a tutta una storia archeologica che ancora è in divenire, perché quest'anno sono arrivati da pochissimo anche tutti i giganti che hanno scoperto, trovato nel Monte Prama, quindi per la prima volta potremo visitarli.
Ecco, ricordiamo cosa sono questi giganti per chi non mastica.
È stata una scoperta insomma un po' rivoluzionaria, perché sta ancora appunto, è da scrivere, perché ancora sono in atto gli scavi, però sono state trovate queste statue a tutto tondo in una vigna mentre una persona arava, e sono state poi ricostruite, c'è voluto tutto un percorso e tante collaborazioni anche con università nazionali e internazionali per ricostruirle, e sono le prime statue a tutto tondo, insomma precedenti anche a quelle greche che noi tutti conosciamo.
Non è un caso che queste statue sono in tour come delle rockstar.
Sì, è vero, sono andata a New York, ci hanno girato più di me praticamente. Però sì, alcune invece sono rimaste lì, e quindi comunque adesso le possiamo ammirare in tutta la loro bellezza e grandezza. E poi ovviamente verremo accompagnati da una cooperativa che si occupa di tutela e monitoraggio dell'area marina, ma anche delle lagune. Conosceremo delle piccole realtà imprenditoriali locali legate anche a quello che è il vino tipico della zona, che è la vernaccia.
La vernaccia di Oristano, e non disdegneremo neanche, per quanto riguarda l'olio, di fare un salto in un olioificio.
Assolutamente, ormai tu li conosci, insomma, hai degustato gran parte dei loro oli. Ci sono una piccola realtà familiare che spreme le olive insieme ad altre erbe, delfini, oppure i limoni, oppure gli aranci, oppure il mirto, e fa una spremitura a freddo insieme, quindi non sono oli aromatizzati, ma proprio olio spremuto insieme ad altre componenti.
Quando prima abbiamo parlato di camminate e di montagne, prima che qualche ascoltatore si metta in agitazione, sono camminate alla portata anche, usiamo sempre il paragone del povero ragioniere della banca commerciale, anche del ragioniere della banca commerciale, che non fa la palestra e che non ha proprio un physique du rôle.
Sì, no, allora il Monte Arci lo chiamiamo monte, ma chiamiamo tutto monte, ma per voi lombardi sono veramente delle semplici colline, quindi sono passeggiate molto, molto tranquille, adatte a grandi e piccini, e al mare ovviamente il territorio del Sì, della penisola del Sinis, è molto dolce, quindi si passeggia lungo la costa con anche la possibilità di fare dei bagni ovviamente.
Ecco, ha mandato un WhatsApp il ragioniere della banca commerciale, ha detto che sono un pirla, se ancora una volta tiro fuori questa storia del ragioniere della banca commerciale, che lui fa delle grandi passeggiate e è in grado di battermi anche se dovesse, per cui vabbè, chiedo scusa, ritiro tutto quello che ho detto sul ragioniere della banca commerciale, però per intenderci sono camminate alla portata di tutti.
Assolutamente, sì, anche alla portata di chi sta sempre sul divano.
Benissimo, abbiamo parlato del vino, abbiamo parlato dell'olio, per quanto riguarda il companatico, tranquilli.
Ah, guarda, allora, per quanto riguarda il companatico, quando si viene in Sardegna, ovviamente ragazzi e ragazze, la dieta si fa dopo, insomma, perché qui quando ci si sta da mangiare è per mangiare, poi ovviamente noi lasciamo anche la possibilità di avere pranzo e cene libere, proprio perché poi uno, insomma, o una si può autogestire, ma sicuramente vi porteremo in dei bar che anche noi nella nostra vita quotidiana frequentiamo.
Prima hai accennato ad alcune realtà del territorio, qua on the road spesso abbiamo delle interviste con ragazzi, ragazze che hanno deciso di rimanere nel territorio, non raggiungere nel vostro caso il continente e provare a vivere lì dove si è nati. È un tipo di realtà che col passare degli anni si sta confermando anche dalle vostre parti?
Sì, ma là, le prime insomma siamo noi, io stessa sono una sarda emigrata e poi immigrata di ritorno. Però sì, ci sono insomma tante persone che stanno scegliendo di vivere qua, chi si trasferisce, chi invece decide di rimanere con coraggio, perché appunto si parla di paesi, di quei classici paesi in via di spopolamento, dove quindi la componente over 65 è maggiore sicuramente da quella giovanile.
Abbiamo raccontato un po' degli elementi che ovviamente trovate poi dettagliate nel programma sul sito di Radio Popolare, trovate tutto anche per quanto riguarda l'aspetto economico, abbiamo accennato al festival e quindi chiudiamo con due appunti sulla colonna sonora. Il festival dura parecchie settimane, nei giorni del nostro viaggio che cosa facciamo in tempo a intercettare? Perlomeno un paio di nomi.
Allora, il festival sì, dura da luglio fino a insomma a Ferragosto. I nomi in realtà non sono ancora usciti, vi posso fare solo un unico spoiler, però proprio spoiler perché il programma di agosto non è ancora uscito. ci sarà sicuramente Simona Molinari, che è uno dei nomi che vedremo, insomma, delle cantanti che ascolteremo.
Perfetto, l'abbiamo conosciuta anche per una visita qua nel nostro auditorium, è una musicista estremamente duttile nelle sue proposte, qua era venuta con un programma di tango, ma sono molte gli spettacoli che porta in giro, quindi siamo curiosi di vedere quello che arriverà lì in Sardegna. Silvia, che dire? Ci sentiamo.
Che aspettiamo.
Ci sentiamo più avanti, magari per qualche ulteriore dettaglio, e copriremo anche qualche nome in più dei musicisti.
Sì, esattamente.
A presto.
Ci sentiamo più avanti. Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie Claudio.
Grazie a te, Silvia. Questa è Simona Molinari che i viaggiatori di Radio Popolare incontreranno in Sardegna. Radio Popolare on the road.
Now that it's over, it's time to say goodbye. I'm sorry that I took your time with a poem that didn't rhyme. We had such good times, we even laughed in rain. But I'm sure it would all work out, and that I have no doubt. All I can say, been done, been done. There's been a change in me. A different world I see.
Quello che è partito alle nostre spalle è un brano che si intitola It's Over Goodbye, eseguito dalla Miami Show Band. Ci riporta in Irlanda, perché anche prima vi avevamo raccontato del viaggio in Irlanda del Nord dal 9 al 14 giugno. Per par condicio, così come vi abbiamo raccontato l'incredibile storia dell'isola di Maluento e della sua occupazione, vi raccontiamo un'altra storia incredibile, in questo caso in Irlanda del Nord. È la storia della Miami Show Band. Un brano languido, decisamente, ma tutt'altro che languida. La storia che invece ci racconta Riccardo Michelucci nel giorno in cui morì la musica, la strage della Miami Show Band e l'Irlanda nel caos, un libro edito per i tipi di Milieu, un libro che parla proprio di questi musicisti. Riccardo è collegato con noi telefonicamente, benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ho iniziato con questo accostamento stridente, un brano languido e una storia che di languido c'ha veramente poco.
Non c'è dubbio, la canzone appunto è finita, addio, è il titolo appunto della canzone, e il concerto che questo gruppo straordinario, che veniva denominato niente meno che i Beatles irlandesi, tenne in una cittadina dell'Irlanda del Nord che si chiama Banbridge il 30 luglio del 1975, quindi 50 anni fa esatti, loro non potevano saperlo, ma sarebbe stato il loro concerto d'addio, perché quella notte, le prime ore della mattina dopo, furono fermati da un checkpoint militare, uno dei tanti. All'epoca l'Irlanda era terra di una guerra a bassa intensità durissima, gli anni peggiori di quella guerra, era piena di checkpoint, era piena di posti di blocco militari, e quindi loro non si preoccuparono più di tanto, sembrava uno dei soliti fermi che avvenivano quotidianamente. Invece si imbatterono, l'avrebbero scoperto dopo, in uno dei gruppi di paramilitari lealisti protestanti infiltrati pesantemente da membri dell'esercito britannico, che si rese responsabile in quegli anni di decine e decine di omicidi settari che ebbero come vittime civili innocenti. Furono appunto fermati, e nel frangente in cui uscendo dal furgone due di questi paramilitari andarono a frugare nel retro del furgone, all'improvviso il furgone esplose, successe il caos, gli altri membri del checkpoint cominciarono a sparare all'impazzata contro i poveri musicisti, uccidendone tre. Due si salvarono per miracolo, sono quelli che poi ho contattato e ho intervistato a lungo come sopravvissuti per ricostruire questa storia, e siamo venuti a sapere, anche prima evidentemente del mio contributo, che l'obiettivo di questi paramilitari era quello di mettere un ordigno all'interno del furgone che sarebbe dovuto esplodere qualche tempo dopo, mentre il gruppo percorreva la strada dal nord verso Dublino, la strada del ritorno a casa, esplodendo e implicitamente lasciando pensare che loro, oltre ad essere dei musicisti, erano dei corrieri dell'Ira, quindi stavano trasportando ordigni da una parte all'altra del confine. Era un piano machiavellico, diabolico, che sarebbe servito a alzare ancora di più il livello della tensione e a far sigillare quel confine che all'epoca il governo britannico voleva costringere il governo di Dublino a chiudere. Quindi è una storia bellissima da un punto di vista di un gruppo straordinario, ma anche molto tragica per come andò a finire.
Certo, nel libro tu ti muovi tra macro e micro storie, fai una ricostruzione rigorosa del contesto della strage, per esempio ci porti a conoscere questo famigerato triangolo della morte, questo luogo geografico situato nel nord dell'Irlanda, ma una curiosità, il rock è fatto di leggende, di storie, di piccole storie che poi appunto diventano quasi epiche. Questi musicisti invece sono sostanzialmente scomparsi dopo quello che gli è successo. Non è uno di quei nomi che sono entrati appunto nella leggenda.
È un fatto molto, molto strano e molto curioso. All'epoca loro erano la punta di diamante di un fenomeno tipicamente irlandese, che era quello delle show band, no? Che da noi si potrebbero definire orchestre spettacolo, anche se era una cosa molto diverso dalle nostre orchestre spettacolo. Erano super gruppi composti appunto da 7-8 musicisti che inizialmente nei primi anni 60 facevano cover di Chuck Berry, dei Beach Boys, di Elvis Presley, e poi dopo sul finire degli anni 60, inizio anni 70, si convertirono sempre più pop e rock con brani loro. Questa strage terribile, questa tragedia terribile distrusse questo movimento che all'apice del successo, questo movimento delle show band contava circa 700 gruppi, era una vera e propria economia che reggeva, diciamo, il movimento dello spettacolo irlandese. Questa tragedia distrusse completamente questo movimento e tolto il momento della commozione evidente nell'immediato dopo, insomma, il periodo dopo la strage, altre, evidentemente, ci furono centinaia di altri attentati che in un certo senso seppellirono anche la memoria di questa strage qui, che poi è stata riscoperta soltanto negli ultimi 15-20 anni. C'è stato però anche in tempi recenti un riconoscimento postumo, c'è stato proprio questa primavera un documentario andato in onda sul canale nazionale della televisione irlandese, un documentario in due puntate prodotto da Adam Clayton, bassista degli U2, il quale lui stesso ha detto: voi siete stati, voi Miami Show Band e il movimento delle show band in generale, siete stati i precursori di quello che poi alcuni anni dopo, diciamo, sarebbe stata la scintilla che ha portato la musica irlandese a diventare famosa a livello planetario. Non a caso la strage del 75 e la prima grande fama degli U2 comincia all'inizio degli anni 80. Quindi ecco, quella fu un po' la scintilla che accese il fuoco in un certo senso.
Questa ovviamente è la Miami Show Band.
Smile on sunshine, smile on. I can see it in.
Una storia che vi abbiamo raccontato anche per farvi entrare nel mood del viaggio in Irlanda del Nord, dal 9 al 14 giugno. Quello in Sardegna invece, di cui abbiamo parlato prima, era dal 2 al 10 agosto. Poi ci sono tanti altri viaggi, c'è ancora, mi pare, tre posti per il viaggio in Brasile, nel Maranhão, e anche altri tre posti per il viaggio nel Vallese, su per le montagne di questo angolo di Svizzera. Ne parleremo magari domenica prossima, dei posti veramente magici per tutti coloro che amano la montagna e per tutti coloro che sono contro l'overtourism in montagna.
I can never.
Note di questo brano del Miami Show Band, Claudio Costone vi saluta. Ovviamente tutti i dettagli sui viaggi li trovate sul sito di Radio Popolare, dove trovate anche i podcast di questa e di tutte le trasmissioni di On the Road e anche di tutte le altre. Buona domenica, ci si risente la settimana prossima. Vi ricordo, giovedì sera in auditorium per Live Pop, una grande serata resistente. Presenteremo un libro sul Don Gallo partigiano. Si ballerà con la musica che si ballava per le strade di Milano e dell'Italia nei giorni della liberazione. E poi faremo un brindisi con l'amaro partigiano, che è una bevanda resistente. Vi aspetto giovedì.
I'm starting to think that my soulmate died in 75. And I'm starting to think that these boys just wanna eat me alive.